lavora alla Fondazione Enel Lombardia, adesso poi vi dico bene di cosa si tratta, e nel titolino dell'intervento della giornata di oggi sono stato definito progettista di formazione, che in realtà è un pezzo del mio lavoro. Diciamo, in realtà io dal punto di vista, diciamo, proprio di ruolo all'interno della Fondazione Enel Lombardia sono referente regionale per le attività di istruzione e formazione professionale, che adesso vi spiego cosa sono. Allora, intanto, cos'è Enel Lombardia? Enel Lombardia è una fondazione, come dice noi, di un'ente di diritto privato, che lavora però su finanziamenti prevalentemente pubblici, prevalentemente della regione Lombardia, per realizzare attività di formazione professionale rivolte a diverse categorie di persone, dai ragazzini che escono dalle scuole medie agli adulti disoccupati, con dentro tante altre tipologie di persone. Io seguo in particolare tutta l'attività che la Enel Lombardia fa nell'ambito dell'adolescenza, diciamo, quindi dai ragazzi dai 14 ai 18 anni. Cosa facciamo su quest'ambito qui? In quest'ambito Enel Lombardia, come tanti altri enti e anche strutture pubbliche in Regione Lombardia, vi cito dei nomi che dovrebbero essere abbastanza conosciuti. Tra gli enti privati, si parlava prima del professor Carlo, parlava degli enti religiosi, per esempio i Salesiani sono un'istituzione diciamo portante del sistema di formazione professionale non solo lombardo, no? Piemontese innanzitutto, ma anche lombardo. Negli enti pubblici ci sono agenzie di derivazione pubblica, le cosiddette AFOL, l'agenzia di formazione orientamento e lavoro, che per esempio qua vicino c'è un AFOL a Sesto San Giovanni, c'è un AFOL a Cinisello Balsamo, c'è un AFOL ovviamente a Milano, che fanno la stessa cosa, cioè facciamo corsi di formazione professionale che danno delle qualifiche, che sono corsi triennali rivolti ai ragazzi dopo la terza media. Qualifiche sono qualifiche di operatori, quindi operatori, per esempio elettricisti, adesso dico i nomi per far capire: la qualifica è l'operatore elettrico, l'elettricista, l'idraulico, il cuoco, il cameriere, il meccanico d'auto, l'autoriparatore e così via, cioè tutto l'ambito dei lavori, diciamo, di tipo manuale operativo, che ragazzi dopo la terza media possono scegliere e che in Lombardia scelgono molto. La Lombardia è un caso abbastanza originale da questo punto di vista, nel senso che i corsi di formazione professionale, che cioè, due giorni durante tre anni danno una qualifica, sono corsi che in Lombardia sono diventati la terza scelta dopo la terza media dei ragazzi lombardi, dopo i licei, dopo gli studi tecnici, sopravanzando ormai da due o tre anni in questa parte i corsi di istruzione professionale statali. Perché? Perché i corsi di formazione professionale gestiti dagli enti e da tutti questi soggetti che vi dicevo, e finanziati dalla Regione Lombardia, sono corsi che portano contemporaneamente a una qualifica che però ha anche un valore di titolo di studio. Da un decennio a questa parte la qualifica di formazione professionale, che prima era un titolo soltanto regionale e che quindi non valeva per esempio al di fuori della regione in cui lo si acquisiva, sono diventati un titolo di studio a valore nazionale. Quindi se uno diventa operatore meccanico, autoriparatore d'auto in Lombardia, quel titolo vale per tutto il territorio nazionale. E quindi la formazione professionale è inserita all'interno del sistema educativo regionale, quindi a pari merito, diciamo, a pari dignità, come si dice, con i licei, i tecnici e tutti i professionali di Stato. I nostri ragazzi possono prendere la qualifica e poi possono fare anche un anno successivo, che noi chiamiamo banalmente quarto anno, un anno di diploma in cui si acquisisce un diploma professionale, con il quale appunto prendono un livello di titolo di studio ulteriore, e alcuni di loro poi fanno anche un quinto anno integrativo per poter dare la maturità in alcune scuole pubbliche e poi poter andare all'università. Cos'è la cosa forte di questo sistema? È che i ragazzi, quando mi dilungo un attimo sul sistema perché poi serve a capire cosa faccio io, i ragazzi quando fanno una scelta in terza media, come tutti voi avete fatto per sapere cosa fare da grandi, cosa fare immediato, successivo, l'anno dopo, per come scuola superiore, ma poi magari con qualche idea di cosa fare da grandi, non sempre hanno subito chiaro cosa vogliono fare, ovviamente, vogliono continuare a studiare, vogliono andare a lavorare presto. Allora, una delle, credo, motivazioni per cui sempre di più negli ultimi anni il sistema di formazione professionale è stato scelto da molti ragazzi, da molte famiglie, è perché permette ai ragazzi di farsi questa idea in itine, nel senso che un ragazzo può scegliere un triennio di qualifica professionale, mentre lo sta facendo si rende conto che va, voglio finire il triennio e andare a lavorare, piuttosto che voglio finire il triennio e provare a fare anche il quarto anno. Poi mentre fa il quarto anno dice, ah, voglio provare ad andare a lavorare dopo il quarto anno, no, voglio provare a fare il quinto anno integrativo e andare a studiare. Quindi la scelta definitiva, diciamo, di percorso finale, se andare a lavorare a una certa età o se continuare a studiare, può essere fatta durante, e quindi, come dire, non è una scelta tutto o niente all'inizio. Uno dei motivi per cui gli studi professionali di Stato in questo momento purtroppo stanno perdendo un po' di feeling, diciamo, nelle scelte famiglie, perché è un percorso quinquennale. Una volta gli studi professionali di Stato avevano 3 più 2, una qualifica triennale, poi 2 anni e diploma. Adesso l'istituto professionale di Stato è di 5 anni. Per ragazzi che mediamente fanno fatica, diciamo i nostri ragazzi fanno fatica a studiare, hanno delle vicende scolastiche, diciamo, difficili nel loro percorso scolastico, a volte sono segnati da bocciature o da percorsi comunque difficili, fare una scelta subito di 5 anni è una cosa grossa. Molto difficile impegnarsi con l'idea di fare. Infatti, sui professionali di Stato purtroppo sono anche la scuola che boccia di più nel primo e nel secondo anno, più dei licei, più degli istituti tecnici. Quindi i professionali di Stato sono, perché? Perché i ragazzi sono ragazzi mediamente fragili, che di fronte a una scelta così grossa scelgono ma poi non reggono la scelta. Allora, il sistema di formazione professionale ha questo vantaggio, diciamo, che puoi scegliere un percorso più breve, 3 anni, e poi magari nel tempo invece allungarlo. Detto questo, molti siti, poi se avete domande, per darvi l'idea, sono più di 30.000 ragazzi in Lombardia che scelgono, 10.000, più di 12.000 per anno, quindi fate conto, 34, 35.000, adesso la cifra esatta non la so, che negli ultimi anni scelgono questo sistema, cioè 12.000 che lo scelgono al primo anno, che poi continuando fanno queste cifre. È in Lombardia, che ha sedi in quasi tutte le province lombarde, tranne Brescia sostanzialmente, noi ne abbiamo circa il 10%, quindi diciamo sui 4.000 studenti frequentano i centri di Eneco, quanti agli altri, i centri degli enti che vi ho detto. Allora, dentro tutto questo sistema, che è un sistema a forte integrazione tra pubblico e privato, noi siamo una fondazione privata, gli AFO, dicevo, sono soggetti di diritto privato dal punto di vista giuridico, ma sono, diciamo, sono partecipati dai comuni e dalle province, e quindi sono di emanazione pubblica, ma è una storia lombarda questa molto, molto forte di commistione tra pubblico e privato in questo settore, che è sempre stato così ed è sempre stato uno dei punti di forza. Dentro questa organizzazione quindi io svolgo un ruolo di coordinamento e progettazione di questi percorsi, detto molto molto in sintesi. Quindi cosa faccio sostanzialmente? La gran parte della mia attività professionale, non la totale, è dedicata a trasformare le indicazioni della regione, che è l'ente di riferimento che dà le norme e le regole per la gestione di questi corsi, in indicazioni per l'organizzazione nei centri di questi corsi. Faccio un esempio banale: l'orario nel senso proprio l'articolazione oraria dei corsi è una delle cose che non da solo, ovviamente non in completa autonomia, però io concorro a definire quante ore di certe materie, quante ore di tirocinio si fanno nei nostri corsi, perché i ragazzi nei nostri corsi al secondo o terzo anno fanno anche un buon periodo di tirocinio in azienda. È uno degli esempi. Quali obiettivi di tipo professionale o di competenze di base devono essere percorsi, devono essere acquisiti dai nostri ragazzi, date le indicazioni regionali. Ecco, io faccio un po' questo lavoro e poi diciamo che coordino tutti i direttori delle varie nostre sedi, che sono 25 per quanto riguarda Lombardia, in Lombardia, e i coordinatori dei corsi e i tutor dei vari corsi, dopo vi dirò qualcosa sulle figure professionali magari nel secondo giro, rispetto ad attività di formazione interna o di appunto come si può dire, trasformazione delle indicazioni regionali in indicazioni diciamo di lavoro concrete. Quindi è un lavoro molto di relazione. Io non saprei quantificare quante sono le persone con cui mi relaziono quotidianamente, ma sono tante. Non, fortunatamente non tutte tutti i giorni, se no morirei, però sono tante. In più noi abbiamo alcuni progetti particolari che cito perché uno perché sono conosciuti qui in Bicocca, nel senso che abbiamo anche avuto delle collaborazioni con l'università per questi progetti, e due perché fanno proprio riferimento a, come dire, anche alla rete di competenze pedagogiche e sociali di cui il professor Ferrario faceva riferimento. A noi capita di lavorare su progetti che hanno una diciamo, vita breve perché sono diciamo, esito di bandi pubblici a cui si concorre per dar vita a un certo tipo di progetto. Faccio degli esempi: progetti di orientamento per i ragazzi delle scuole medie, progetti di contrasto alla dispersione scolastica insieme alle scuole superiori, ma questi sono tutti progetti che nascono e muoiono, cioè nascono su un finanziamento di solito pubblico della provincia o della regione, hanno la vita mediamente di un anno e poi possono essere rinnovati o non rinnovati, si possono vincere o perdere perché sono dei bandi pubblici e quindi si partecipa come partecipano altri soggetti, ovviamente a volte si vincono, a volte si perdono, e sono progetti diciamo transitori. Poi ci sono invece delle realtà più forti dove siamo stabili, la realtà diciamo di quelle che seguo io, quindi a livello di questa fascia d'età, non sto parlando degli adulti, se poi qualcuno vuole sapere qualcosa degli adulti me lo chiede, è l'Istituto Penale Minorile Beccaria. Questa a me piace citarla perché è una, come dire, una, diciamo, una realtà importante a Milano dal punto di vista della, diciamo, della riconoscibilità, e importante perché, per usare mentre il professor Ferrari parlava, mi sono appuntato due cose. Una era questo concetto della rete. Allora, l'Istituto Penale Minorile è un istituto, immagino sappiate cos'è, almeno dal nome capite cos'è, l'istituto penale dove vengono reclusi i ragazzi che commettono, i ragazzi minorenni, ma neanche minorenni, adesso i ragazzi che commettono reati in età minore, quindi in età minore di 18 anni, possono fermarsi in istituto fino a 25 anni in questo momento, quindi possono essere reclusi fino all'età di 25 anni, dopo passano agli istituti di reclusione per adulti. Quell'istituto dove noi svolgiamo delle attività di formazione e orientamento su vari laboratori di tipo professionale è un istituto dove ci sono operatori del Ministero della Giustizia, la direttrice, gli operatori sociali dell'istituto, operatori del Ministero degli Interni, gli agenti di custodia, operatori di un ente di formazione come noi, con attività finanziate dalla Regione, operatori del Comune di Milano che svolgono delle attività di educatori finanziate dal Comune di Milano, operatori del sistema scolastico, c'è una scuola che fa dei corsi per far acquisire ragazzi la terza media o anche i livelli di scuola superiore, sempre all'interno delle Beccarie, tanti operatori di tante associazioni di volontariato. Quindi è un mondo piccolo nel senso molto limitato, stiamo parlando di una realtà sola, una sessantina in questo momento di ragazzi reclusi, ma dove agiscono una miriade di soggetti, e il lavoro in quel caso interno, quello non lo svolgo io, non opero lì dentro, ma diciamo seguo dalla nostra sede regionale quelle attività, il lavoro che è interno necessario per far funzionare tutte le attività che hanno degli evidenti diciamo nessi e legami rispetto ai ragazzi è un lavoro fortissimo. Lo segnalo perché uno degli ambiti principali in cui questi anni abbiamo avuto per esempio tirocini di ragazzi del triennale in questo caso, ma dove un eventuale diciamo, interesse professionale da parte di vostro potrebbe essere utile conoscere. Per ore volendo parlare di mia mamma, ma è un lavoro che mi piace moltissimo, quindi ne parlo molto volentieri. L'altra cosa che posso dire è questa: un'altra caratteristica grossa, una delle caratteristiche grosse del mio lavoro, io nasco non come pedagogista, non come educatore, non come, io come dire, ho frequentato scienze politiche e poi a un certo punto ho cominciato a lavorare in ENEIP perché mi è stata data l'occasione di fare l'insegnante di sostegno di due ragazzine sorde, stiamo parlando del 1983, stiamo parlando di anni fa. Incominciando a fare quel un piccolo finanziamento della provincia che tuttora esiste, credo, di appoggio, supporto alle famiglie di ragazzi audiolesi e videolesi. Lavorando in una delle nostre sedi, poi mi è stata offerta l'opportunità di essere assunto, sono uno di quelli che, come dire, come quelli di una certa età, è stato assunto in quell'organizzazione, tuttora lavoro in quell'organizzazione, quindi un dinosauro dal punto di vista delle evoluzioni sociali in corso, e ha cominciato facendo, appunto, lavorando sul sostegno ai ragazzi disabili, in cui ho lavorato vari anni, e poi a un certo punto sono stato chiamato nella nostra sede regionale, che ha ovviamente sede a Milano in via Luini, Corso Magenta, a fare questo lavoro di coordinamento un po' regionale, quindi una carriera, diciamo, interna, e in cui le competenze di tipo progettuale, pedagogico, didattico le ho fatte un po' sul campo, un po' studiando per conto mio, un po' lavorando insieme a consulenti esterni, un po' lavorando insieme anche per il professor Barone, tanto per non citare le persone, e lavorando insieme quindi con vari soggetti. La cosa che posso dire rispetto alle, che mi sembra molto importante rispetto alle cose dette prima, è questa. Cioè, queste, le nostre generalmente intese, credo che siano professioni in cui una cosa è chiara, che, come dire, non c'è una procedura da attuare. Cioè, noi tutti parliamo di procedure perché i soggetti diciamo, che regolano i nostri mondi, la regione, il comune, lo Stato, così, ovviamente devono scrivere delle procedure per realizzare delle cose. Noi stessi seguiamo delle procedure della regione, abbiamo delle scadenze, abbiamo degli atti da fare, abbiamo una gestione amministrativa da seguire con attenzione, eccetera, eccetera, le regole da seguire per realizzare la nostra attività. Ma il ruolo di coordinamento, penso al mio, si sostanzia, io direi così, diciamo, per me sostanzia questo, nel prendere le procedure e all'interno delle procedure cercare, rispetto alle domande e bisogni dei soggetti e delle situazioni che si coordinano, cercare di forzarle, adattarle, innovarle, così, e quindi, diciamo, di creare poi il servizio reale che si fa alle persone, ai soggetti con cui noi lavoriamo, come dire, che non è mai uguale in una sede piuttosto che in un'altra. Cioè gli stessi soggetti, cioè gli stessi enti di formazione professionale, gli stessi centri e sedi di uno stesso ente, io, se dovessi dire che ci sono due sedi di Enel e Lombardia che si assomigliano, non potrei dirlo, sono diversissime, pur essendo appartenenti allo stesso ente, pur essendo seguendo le stesse procedure, pur facendo le stesse cose dal punto di vista formale, no, in realtà, come dire, poi nelle pieghe dell'attuazione, nella realizzazione concreta delle attività, le cose prendono pieghe molto diverse. Allora, la capacità di, diciamo, il ruolo di coordinamento è un po' quello di essere, per usare una parola che a voi è cara, essere un consulente dei colleghi, anche un consulente dei colleghi rispetto a come realizzare e contestualizzare quotidianamente delle indicazioni che vengono dai soggetti normativi, erogatori, organizzativi, e che però devono essere poi messi in campo rispetto a dei soggetti che sono i nostri utenti, con i quali le persone poi che lavorano in prima linea, diciamo, hanno a che fare tutti i giorni. Io non lavoro in prima linea, io lavoro dietro, no? Però, come dire, credo che conosco bene il lavoro in prima linea, un po' perché ci sono passato, un po' perché appunto questo ruolo ha proprio questa caratteristica di non dimenticarsi che non sei tu in prima linea, ci sono altri, tu sei quello che è chiamato a far sì che gli altri possano lavorare il meglio possibile. Quando ci riuniamo